Allora, intanto ringrazio gli organizzatori, a partire da Gianluigi, per l'invito. Devo dire che ci vediamo dopo un bel po' di anni a Castro. L'ultima volta, non so quanti di voi lo ricordano, c'era Don Salvatore Martella nella cattedrale e c'era anche Monsignor Capucci. E probabilmente, non so se questo nell'Ottocento non l'aveva già fatto prima il buon Bacile, dove restavi, si parlava per la prima volta dell'architettura della vostra cattedrale, la cattedrale dell'Annunziata, che è una specie di araba fenice nel campo della storia dell'arte, perché non ha una grandissima bibliografia, ad onta della sua qualità architettonica, ad onta dell'importanza storica che nei secoli ha avuto. Probabilmente è stato associato a quello che è stato l'effetto che hanno creato le vicende storiche. Mi riferisco ai due assalti, alle due invasioni che Castro ha subito. Quindi quegli effetti probabilmente hanno anche in qualche maniera toccato la memoria della cattedrale. Perché? Perché se vediamo quello che è successo all'interno dei suoi vani, della sua aula, perché sull'aula, sul fatto che fosse un'aula e non una navata all'interno della cattedrale, ci sarebbe, Don Fabiano, moltissimo da dire perché i castrioti o castrensi, come vi piace, sono quelli che sono. E cioè, nel momento in cui nei secoli la parola di Dio è stata in qualche maniera, come dire, presentata dall'interno di questa cattedrale dai vescovi e soprattutto dai primicieri e dai parroci, alle anime di Castro, ai cittadini di Castro, che rapporto c'è stato fra quella organizzazione tipicamente medievale impostata sul simbolo del quadrato, che ha in qualche maniera influito e come eventualmente abbia influito sulla recezione da parte dei fedeli della parola di Dio? Perché per tanto tempo, voglio dire dopo il Concilio di Trento, molto dopo, e quindi in contemporanea con le vicende di cui ricordavo prima, le vicende dolorose chiaramente, no? La cattedrale per molto tempo è rimasta, diciamo, con scarsa manutenzione, tant'è che si è sentito il desiderio alla fine del Settecento di rivedere un po' tutto. Che funzione aveva la vecchia, chiamiamola chiesa per adesso, probabilmente cattedrale greca? Quanto di questa memoria greca doveva essere dimenticato? E quindi che cosa di tutta questa memoria storica rimaneva nell'anima, nel sentimento dei cittadini di Castro, perché poi a un certo punto, dopo questo periodo lungo, tra il Settecento, grosso modo, fino ai primi dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, si perde un po' in qualche maniera la memoria del passato, c'è un tentativo di rinascita alla fine dell'Ottocento, proprio con Don Gabriele Ciullo, quindi un momento di rinascita, di risorgimento, stavo per dire, culturale. Si sente l'esigenza di creare, di realizzare all'interno della cattedrale delle sculture rivolgendosi al più bravo maestro cartapestaio del tempo. Io su questo vorrei un attimo farvi riflettere. E ero venuto qui con tutt'altro motivo, con tutt'altra idea da dirvi. E ho voluto fare un'altra chiave di lettura. Però non me ne vogliono gli affetti del maestro, ma insomma il manzo fuori di Castro sicuramente è molto conosciuto. Ho detto poco fa, è stato sicuramente il più importante cartapestaio che abbiamo conosciuto, insieme con Capoluccia, Guacci, ma sicuramente il manzo era quello che aveva della classicità il senso maggiore del rapporto con chi guardava le opere. Cioè lui, quando vestiva, questo è un termine tecnico, no? Mi sforzerò di non usare termini tecnici comunque, quando vestiva le sue statue, le guardava ai modelli classici, quelli del Rinascimento, oppure, ancora meglio, quelli dell'antichità greca e romana. Quando tutti cercavano, nel momento, stiamo appunto alla fine dell'Ottocento, di riprodurre il vero, Comte aveva lasciato il suo segno, la massoneria aveva lasciato il suo segno, e non solo, c'era tutta una cultura, no? Che in qualche maniera cercava, proprio nell'Ottocento, di far riprodurre ciò che era vero, ciò che era autentico, ciò che era realistico, si diceva all'epoca. Il manzo invece cerca di renderlo, come dire, ideale, e quindi le sue sculture sono facilmente riconoscibili. Non so se oltre a queste sculture di cui ho parlato, che ha illustrato Gianluigi, ce ne fossero state altre. Immagino di sì, perché per esempio, sono ricordi miei personali, siccome io da bambino venivo a casa, la mia marina, la mia famiglia era quella di Castro, sentivo le persone anziane, ma io degno una statua, adesso sono un mo' come quello dentro la chiesa. Le statue all'epoca quelle erano, e quelle sono ancora, che bisogna custodire gelosamente. E quindi può darsi che qualche piccola scultura stia ancora in qualche casa privata, per, come dire, per le esigenze religiose domestiche, no? Però sta di fatto, voglio dire, che la scelta di questo maestro è stata fatta in funzione di un momento di riscatto culturale a cui la città non ha corrisposto completamente, perlomeno non tutti gli strati della società castrense della fine dell'Ottocento. Tant'è che qualcuno a un certo punto, penso che voi sicuramente conoscete meglio di me questi fatti, per quanto lontani nel tempo, avrà sentito, come dire, l'invidia di dire che quel famoso furto, di cui credo che tutti dovrebbero ancora conoscere le vicende, c'entrava con l'arciprete. Noi sappiamo invece che non fu così. Sta di fatto però che quella, come dire, punta di invidia altro non poteva essere se non un residuo di quell'impoverimento culturale avvenuto tra il 1575, se ricordo bene, no? Dalla seconda invasione in poi, fino a tutto quel periodo in cui la cattedrale è rimasta semi-abbandonata, e quindi anche culturalmente la città, come dire, in qualche maniera si è chiusa in se stessa. Io ricordo ancora la frase che dissi davanti a Don Salvatore e al vescovo Capucci, e dissi: quando un forestiero viene a Castro e chiede un'informazione, qualunque informazione, viene guardato male. Forse, dissi all'epoca, c'è ancora paura dei saraceni, di Ariadne Barbarossa? Oggi, a distanza di un po' di anni, spero di non poter dire più la stessa, esprimere più la stessa espressione, la stessa frase. Solo che, tolto qualche piccolo restauro che pure si è fatto, però qualche lavoro di Gianluigi, qualche lavoro di qualche altro amico archeologo, qualche scoperta sicuramente, però una coscienza piena dell'importanza di questa città che sta su un cucuzzolo di fronte all'Albania, proprio come, come dire, come sentinella ultima, più orientale, tutto un territorio, forse ancora non è stato fatto, probabilmente ancora un impegno maggiore. Perché? Se non sappiamo quello che abbiamo, rischiamo di non sapere chi siamo. Ancora una volta deve venire qualcuno da fuori per dire, per raccontarci la nostra storia e per dire il valore di quello che siamo. Non ultimo, la scomparsa di Don Salvatore qualche mese fa è stata...
Che anno fa, Giovanni,
scusa? No, io dico, non mi riferisco alla scomparsa, alla morte di Don Salvatore, mi riferisco al ricordo di Don Salvatore, è stata fatta fuori di Castro, anche se la chiesa al viso era piena di cittadini di Castro. Probabilmente il cittadino di Castro deve ancora trovare un equilibrio del rapporto col suo passato. Quindi in questo senso, allora, la manifestazione, il lavoro che ha fatto Filippo, di cui ci ha dato poco fa il saggio, cioè ci ha illustrato, e il lavoro fatto da Gianluigi, dovrebbero servire, ancora non basta, ci vuole molto di più, ma sicuramente dovrebbero servire ad aiutarci a capire meglio, ad approfondire meglio perché Castro è stata importante. soprattutto perché in tutto l'Ottocento, in tutto il Novecento, tra le primissime città salentine, Castro è diventata punto di riferimento di un turismo balneare d'élite. Per quali ragioni? Questo ci dobbiamo chiedere. Ovviamente insieme a questo va anche ricordato perché Perotti, per esempio, non è mai stato digerito in questa città. E allora, vedete, il mio intervento è, da un lato, come dire, pur partendo dal lavoro che ha fatto Gianluigi, che è straordinario, da questo punto di vista non gli avrei scritto l'introduzione, non gli avrei scritto, lo dico senza... Ma Gianluigi lo sa benissimo queste cose. E perché credo che questa città possa avere ancora delle possibilità, ma sono possibilità culturali che devono essere cercate, ricercate negli archivi, come ha fatto Filippo, ma anche nella memoria popolare. Quella benedetta Zimida, Gianluigi, di cui mi parlavi sempre, e tanti altri luoghi.
Una bella città di cemento armato.
Guarda, quello che io in tutti questi anni di lavoro in sovrintendenza che ho cercato di fare in tutte le comunità è stato quello di sollecitare comunità per comunità, dalla Santa Maria di Leuca fino a Ostuni, cercando di far capire a tutti che se non si, come dire, tirano sulle maniche i locali, è difficile che la valorizzazione dei beni culturali possa diventare un fatto acquisito e quindi condiviso. Io posso andare, tante volte mi hanno chiamato, compreso stasera, in giro a parlare della qualità, sicuramente non è un problema. Il rischio è quello che poi molte volte si facciano discorsi tecnici, però quando si parla a tutti quanti bisogna dire in che cosa realmente consiste la qualità culturale di un bene cosiddetto culturale locale. E allora in questo senso le statue del Manzo devono diventare un po', come dire, un punto di riferimento della qualità scultorea, artistica, quindi di questa città. Altrimenti avrà ragione Don Piero a dire chi conosce il bollettino. Guardate che quando è sorto il bollettino del vostro santuario, seguito da quello dei Palmarigi, a leggerli queste viste, questi bollettini, non erano soltanto i locali, erano soprattutto i forestieri. Ed erano forestieri che erano molto lontani sia da Palmarigi che da Castro. E allora probabilmente la prima cosa che in questo caso sia le due comunità di Castro e di Palmarigi dovrebbero porsi il problema, ma nella biblioteca locale c'è anche la raccolta di questa che è una nostra, cioè locale, iniziativa di questa opera, sia a Castro che a Palmarigi. Queste cose le ho già dette al sindaco di Palmarigi, che casualmente è una mia collega, ma non, in quanto sindaco chiaramente non è assolutamente mia collega. E ho detto queste cose perché se no, vedete, guardate, io stasera sono venuto qua, sono venuto a Scorrano con gli amici, ho avuto il piacere di stare con voi, abbiamo ascoltato la bella relazione di Filippo, parlerà fra poco Gianluigi, e abbiamo conosciuto tanti amici che non conoscevamo prima, poi ognuno se ne torna a casa e da domani mattina ognuno riprende a fare quello che ha sempre fatto, o quello che è obbligato a fare come è giusto che sia. Però di questa serata che cosa vi rimane? Delle statue del Manzo, che sono importanti perché probabilmente, come dicevo poco fa, questo artista ha riprodotto un ideale che in qualche maniera ha aiutato a pregare tante generazioni di cittadini di Castro, di fedeli di Castro. Che cosa è rimasto? E quindi che cosa oggi può ancora rappresentare? Perché l'opera d'arte non finisce di parlare nel momento in cui l'artista la realizza o nel momento in cui, diciamo, sono ancora vivi gli offerenti. Quelli che hanno in qualche maniera offerto economicamente delle risorse per acquistarla, assolutamente. L'opera d'arte, in quanto opera d'arte, continua a parlare ininterrottamente ed eternamente. E allora se non ci parla più o ci parla poco, probabilmente dobbiamo capire perché. Che cosa è mancato o che cosa manca nel rapporto tra il fedele, parlo adesso per i fedeli chiaramente, no? Mentre guarda queste sculture. E quindi che cosa manca a chi fedele non è, chi non è credente, quando guarda queste sculture sul piano strettamente culturale? E quindi io preferisco farvi queste domande, piuttosto che non dirvi, mi sarebbe molto più semplice dirvi, non lo so, che faccio un esempio molto semplice, la Madonna Addolorata, per esempio, riprende il modello del Maccagnani che sta a Sant'Angelo, no? Con una leggera torsione, diciamo, rispetto a quello del Maccagnani, ma con tutto il rispetto nei vostri confronti, tolto qualche storico dell'arte o qualche ragazzo che sta all'Accademia, non è che queste nozioni gli possono più o meno interessare più di tanto. Sono, come dire, la grammatica dell'arte riguarda solo chi studia l'arte. Chi l'arte non studia ma guarda l'opera per quella che è come immagine, deve capire ciò che dall'immagine viene fuori, cioè il, come dire, l'afflato artistico che può diventare spinta ad un maggiore ripensamento religioso, ad un maggiore accoglimento e quindi ad un maggiore senso della civiltà alla fin fine. E quindi allora, per tornare al discorso della cattedrale, perché sto sottolineando il discorso della cattedrale? La cattedrale a Castro aspetta ancora uno studioso che dica che la qualità dell'architettura di questo edificio è stato fino ad oggi ingiustamente trascurato. Perché è importante la cattedrale di Castro? Perché è il luogo dove tutti sono stati battezzati, dove tutti si sono riconosciuti e si riconoscono da piccoli, da giovani e da vecchi, ed è quella dove gli antenati ci sono sempre stati, hanno avuto come punto di riferimento. Ma dal punto di vista architettonico rappresenta una straordinaria testimonianza di quello che avveniva nel Salento nel XII secolo. Nel momento in cui i normanni cercavano di, come dire, arrampicarsi sugli specchi per tenere a bada gli otrantini che non riuscivano a inquadrare perché gli otrantini avevano capito che erano degli asini, cioè culturalmente erano molto più bravi loro rispetto a, come conquistati rispetto ai conquistatori, e allora cercavano di tenersi di buoni finanziando la ricostruzione o costruzione che fosse, questo non è molto chiaro dalla storia, di San Nicola di Casole. E non solo questo, voglio dire tutta una serie di impegni che i normanni cercavano di avere per venire a patti con questo popolo bizantino per la maggior parte, che aveva una cultura straordinaria. E come diceva all'epoca, se ricordate, chi almeno ancora ricordi di cultura classica, Grecia capta cepit victorem, no? Cioè, quindi il Salento, traduco io, per noi conquistato conquistò il conquistatore. E quindi in quel momento Castro rappresentava in qualche maniera una testimonianza di un modo di essere, di un modo di presentarsi, e quindi realizzando quella cattedrale di essere un riferimento per tutto un territorio vastissimo che non era soltanto quelle delle 10, mi pare che erano città che facevano parte della sua diocesi, quindi Castresi, Surano, Sponcarono, le volevo conoscere le idee, non riesco a ricordarvela, ma rappresentava un momento importante perché era il punto più, come dire, vicino alla costa orientale verso la quale cominciano proprio in quel periodo ad aumentare i rapporti, fino a che Brindisi poi non diventerà il luogo, come dire, di riferimento per i crociati, per i rapporti che si dovevano avere con la Terra Santa, per liberare da una parte il territorio conquistato dai musulmani, ma dall'altra per garantire le vie del commercio, via della seta, via delle spezie, che attraverso Otranto e probabilmente anche, dico probabilmente perché ci sono poche testimonianze in tal senso, anche a Castro arrivavano dall'Oriente. E allora quindi da questo punto di vista occorre veramente una riflessione più profonda sulla storia di Castro. Vedete come non si può oggi ridurre la comunità di Castro come espressione, diciamo, rispetto a un forestiero che viene da fuori, a quelli che chiudono gli occhi o abbassano gli occhi e lo guardano in forma torva per la paura che non fossero ancora dei moderni turchi o dei moderni saraceni. Occorre una maggiore riflessione, una conoscenza maggiore di ciò che si è stati, e quindi probabilmente cominciando da ciò che è a disposizione, perché molto si è perduto, tanto si è perduto. In questo ancora una volta risalta la figura di Don Salvatore Martella, perché quando, e lui lo disse pubblicamente all'epoca, Monsignor Poglio gli diede l'ordine di bruciare tutti i paramenti antichi della cattedrale, e lui diciamo disobbedì, o meglio obbedì in maniera sua tutta personale, cioè li lasciò chiusi a casa sua. Poi col tempo li tirò fuori, tant'è che si fece una mostra, si fece, e guardando quei parati si riuscì ad avere un barlume in qualche maniera della importanza di questa diocesi nei secoli. Per cui nell'immaginario collettivo dei salentini non è soltanto Castro il luogo da dove l'arcivescovo se ne scappò per andarsene appoggiato, era anche il luogo che aveva costruito quella cattedrale, il luogo dove gli altari erano stati realizzati dagli scultori, Martinelli per tutti, ma anche i pittori, tra i più bravi del Salento. E allora questo è il modello che bisogna recuperare, cercare di conoscere prima e poi recuperare, per cercare, come diciamo sempre, senza crederci più di tanto, cercare di trasmetterlo alle prossime generazioni. Ma se non ci diamo da fare, le prossime generazioni già da oggi non gli interesserà più niente. Grazie.